Ritmo della Terra di Tony Esposito, che ci porta il giovedì a quest'ora nello spazio dell'accesso di Earth Day Italia. Parliamo di ambiente, di ecologia integrale e oggi vogliamo parlare anche di istruzione, perché il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi ha presentato Rigenerazione Scuola. Di cosa si tratta? È un piano che si propone di modificare la didattica e la scuola italiana per adeguare il tutto alle esigenze di uno sviluppo ambientale sostenibile, sia da un punto di vista sociale, sia appunto dalla tutela del territorio, dalla tutela dell'ambiente. Io saluto su questo Tiziana Tuccillo dalla redazione di Earth Day Italia. Grazie,
buon pomeriggio. Allora, sì Luca, come dicevi tu, Earth Day Italia, il Villaggio per la Terra, ha partecipato con una sua rappresentanza a questa presentazione del 3 giugno al Ministero e farà parte proprio di uno dei tavoli di sviluppo che coinvolgeranno parte della società civile in questo ambizioso progetto di rigenerazione scuola. L'evento di presentazione ha visto intervenire anche dei partner istituzionali come l'ISPRA, CNR e l'ENEA. Vorrei sottolineare, Luca, due concetti fondamentali che stanno alla base di questo piano per il futuro dell'istruzione pubblica. Due frasi che sono state pronunciate dal ministro Bianchi e dalla sottosegretaria Barbara Floridia, che poi dopo ascolteremo. Il primo ha detto che la scuola è il battito, cioè il cuore della comunità, e che quindi deve dettare il ritmo del cambiamento verso la sostenibilità. La seconda invece ha definito la scuola l'autostrada del pensiero, cioè quel luogo da cui partono e su cui poi viaggiano le idee e la formazione dei cittadini, dei futuri cittadini del domani. Ecco, partirei proprio da questi due bellissimi concetti.
Tiziana, un flash, perché poi abbiamo proprio in collegamento Barbara Floridia, sì, sottosegretario all'istruzione. Quali sono gli obiettivi di questo piano?
Beh, alcuni sono, diciamo, quelli un po' scontati che già sappiamo, ma sono appunto abbandonare la cultura dello scarto, ragionare in ottica di economia circolare, acquisire delle informazioni sui cambiamenti climatici, che quindi preparino anche la formazione a scuole che vanno verso green jobs, quindi verso anche a delle formazioni verso l'economia verde. E altri sono obiettivi un po' meno pratici, ma che corrispondono però proprio a una visione futura della società, dove i ragazzi devono essere proprio formati a recuperare la socialità, il rapporto tra la scuola e il territorio, e quindi diciamo anche proprio l'educazione civica dovrebbe insegnare e far superare a loro questo pensiero che è stato un po' il pensiero antropocentrico per tantissime generazioni, e quindi avere uno sguardo proprio futuro aperto verso queste nuove politiche.
Quindi un progetto anche che possa adeguare la scuola a trovare mestieri legati all'economia verde, all'ambiente. E allora siamo in collegamento con Barbara Floridia, sottosegretario all'istruzione. L'ha intervistata Giuliano Giulianini e ci parla proprio di questo piano Rigenerazione Scuola. Ascoltiamo.
Sottosegretario, lei ha dichiarato più volte, da quando ha presentato il piano, che dobbiamo passare dal concetto di resilienza a quello di rigenerazione. Ora, il concetto di resilienza è qualcosa di abbastanza avanzato nel mondo dell'ambiente. Qual è questa esigenza anche di ridefinire un po' il concetto?
Intanto per resilienza si intende quasi un resistere e cercare di riadattarsi, mentre rigenerare significa proprio generare e produrre pensieri nuovi, atteggiamenti nuovi per ricreare una nuova realtà. Significa che dobbiamo, io lo dico sempre, imparare e quindi educare anche i ragazzi ad abitare in modo diverso il mondo e la realtà. Questa è la differenza tra la resilienza e la rigenerazione, quindi generarci in modo nuovo, come esseri umani in generale.
Questo piano ha dei pilastri, come li avete definiti. Il primo è quello dei saperi. Leggo testualmente: che cosa si impara a scuola. Ecco, nel concreto, come cambieranno i programmi ministeriali? L'ambiente sarà una materia trasversale, diciamo a pioggia su tutte le discipline, oppure ci saranno proprio insegnamenti, docenti specifici nei vari istituti?
Innanzitutto andiamo a rinforzare, a dare strumenti, materiali didattici e anche disponibilità di esperti ai docenti che devono affrontare l'educazione civica, che quest'anno è entrata a regime per il primo anno. L'educazione civica ha al suo interno una sezione che è dedicata all'educazione ambientale e, nonostante molti docenti si siano formati e si stiano continuando a formare, chiaramente serve un supporto per spiegare al meglio che cosa si intende per educazione ambientale, che in realtà è educazione alla sostenibilità. Quindi noi, per rinforzare questa disciplina che già esiste a scuola, che ha preso concretezza in questo ultimo anno che abbiamo affrontato in DAD, diamo materiali e esperti a disposizione delle scuole per poter far bene l'educazione civica, sezione ambientale. In più, tutti questi esperti potranno essere a disposizione delle scuole per ulteriori progettualità secondo le varie dinamiche e i progetti che le scuole in autonomia mettono in piedi.
Non svelo nulla di segreto dicendo che lei è docente di italiano in una scuola superiore, è stata docente di italiano, ma non credo che si lasci mai questa professione. Ha già immaginato come potrebbe cambiare la sua materia o anche in generale quelle umanistiche per includere appunto questi temi dell'ambiente e della resilienza?
Innanzitutto farei parte del gruppo di lavoro dell'educazione civica, perché essendo una materia trasversale vorrei farne parte e quindi potrei dare il mio contributo con autori che hanno da sempre parlato di educazione ambientale, a volte forse ci sono anche sfuggiti. Io penso per esempio a Italo Calvino, nelle città invisibili. Noi abbiamo il racconto della città che ogni mattina si liberava dei rifiuti mettendoli ai lati della città stessa, finché questa montagna di rifiuti ha ricoperto la città stessa. Quindi la narrativa è sempre in realtà portata all'educazione ambientale. Ma detto questo, chiaramente la formazione che noi stiamo mettendo a disposizione dei docenti mi aiuterà a ulteriormente interpretare e comprendere come la mia disciplina, penso a Lucrezia e Gererum Natura, possa effettivamente diventare strumento di interpretazione del reale dei ragazzi ancora di più che nel passato.
Un altro pilastro è quello delle infrastrutture, la costruzione di edifici innovativi e la creazione di nuovi ambienti di apprendimento, sto sempre leggendo testualmente. Che cosa si intende in questo caso, a parte ovviamente la costruzione materiale delle scuole, ma anche arredi, mense, esterni, orti scolastici, questo genere di cose?
Noi stiamo immaginando in due pilastri diversi, due azioni diverse. Quelle proprio di ristrutturazione degli edifici o di realizzazione di nuove scuole nel rispetto dell'ENGEB, quindi la realizzazione di scuole ad alto livello di efficientamento energetico. In più abbiamo proprio stanziato risorse per la realizzazione di orti, di aule verdi, quindi di spazi verdi nelle aree scolastiche. Non so se lei ha presente, ma molte scuole sono sempre circondate da un parcheggio in cemento. Ecco, adesso ci saranno i fondi per realizzare una parte di questi spazi a verde per la scuola, in modo che si possano realizzare delle attività. Contemporaneamente c'è un altro pilastro che si occupa invece dei comportamenti, e lì invece lavoriamo per far sì che questi spazi verdi diventino magari orti biologici, così che i ragazzi possano recuperare anche la consapevolezza, sembra che dica una cosa strana, ma della stagionalità dei prodotti, per esempio, che è una cosa che molti ragazzi sconoscono.
Mi permetta di tornare sull'autonomia energetica degli edifici scolastici che è citata nel piano, ovviamente per alcuni immagino all'inizio. Cioè la scuola potrebbe diventare veramente anche un servizio della comunità, è questa la visione?
Sì, perché la scuola è proprio il battito delle comunità, della comunità. Noi immaginiamo anche, per esempio, nelle scuole non sottoposte a vincolo, nelle scuole dove è possibile la realizzazione di comunità energetiche addirittura, quindi pannelli fotovoltaici che permettono, grazie alla recente legge sulle comunità energetiche, che permettono non solo l'autonomia totale dell'autoproduzione dell'energia, ma anche la diffusione e il donare l'energia da parte delle scuole, della scuola, al territorio circostante, alle abitazioni circostanti. Questo significa far diventare nella concretezza la scuola un punto di riferimento della comunità, oltre che aprire quegli spazi verdi che le dicevo anche a progetti e eventi territoriali.
Il quarto e ultimo pilastro è quello della rigenerazione delle opportunità, ovvero degli indirizzi scolastici che dovrebbero poi preparare al futuro lavorativo. Qui la cosa interessante, cioè ci saranno dei licei ambientali e degli istituti tecnici a indirizzo appunto di sviluppo sostenibile, cose che adesso si studiano a livello superiore all'università.
Eh sì, infatti mancava questo step intermedio, già moltissimi dirigenti virtuosi e con visione hanno immaginato percorsi di indirizzo, e quindi cercheremo per il prossimo anno di formalizzarli in modo che possano effettivamente anche nella loro offerta formativa dire che c'è il liceo scientifico a indirizzo per esempio ambientale, e una volta che strutturiamo e facciamo, diciamo, delle sperimentazioni, poi speriamo di arrivare ad una struttura vera e propria nell'ordinamento di liceo ambientale o istituto tecnico che abbia indirizzo a energie rinnovabili, per esempio, o indirizzo alla sostenibilità. Sono i mestieri del futuro, i nostri ragazzi non sono pronti, non lo siamo neanche noi, quindi è necessario assolutamente conoscerne l'alfabeto, conoscere proprio l'ABC di un nuovo abitare e quindi di nuovi mestieri.
Abbiamo detto il che cosa cambierà, ma rimane il come e il quando. Il come è legato ovviamente ai fondi, sappiamo che c'è il piano nazionale di ripresa e resilienza, c'è anche Scuole Verdi che è un piano di transizione verso la scuola come l'abbiamo descritta. Quanto abbiamo a disposizione per fare tutto questo e quando cominceremo a vedere questi cambiamenti?
La progettualità ad oggi supera il miliardo abbondantemente e per una serie di interventi, dalle strutture scolastiche alla realizzazione degli orti, ai protocolli con gli enti di ricerca che si metteranno a disposizione. Quando? Da subito, perché noi abbiamo anche fatto una cosa che ancora non si era fatta al Ministero, cioè abbiamo messo a sistema delle iniziative virtuose che molte scuole avevano già intrapreso in autonomia, quindi metterle a sistema significa renderle ripetibili in tutte le scuole del Paese, anche quelle meno virtuose o quelle più in difficoltà. Quindi già da subito delle azioni sono partite, altre ne partiranno col piano estate addirittura. Da settembre, come le dicevo, si partirà da subito con l'implementazione dell'educazione ambientale all'interno dell'educazione civica che esiste già e poi ci sono azioni che chiaramente, come la realizzazione di scuole nuove o di una comunità energetica, che invece hanno percorsi un po' più lunghi, perché ovviamente bisogna a livello strutturale fare progetti, chiedere il permesso, quindi da settembre chiaramente non sarà possibile partire su tutti e quattro i pilastri.
Grazie a Barbara Floridia, sottosegretario all'istruzione, al microfono di Giuliano Giulianini, ci ha parlato di rigenerazione scuola. Un saluto anche a Tiziana Tucillo, grazie, a giovedì prossimo.
Grazie, grazie Luca, arrivederci a tutti gli ascoltatori.
Noi chiudiamo qua, da Luca Collodi la linea torna all'informazione e alla regia.